dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. Buon pomeriggio, popolo della cripta, anche questa volta venerdì 24 aprile 2015, sempre dagli studi di radiofonica.com, la cripta ha riaperto i battenti dopo un periodo che ci siamo voluti prendere un po' di pausa, causa vacanze pasquali e quant'altro, ma sia io sia Giacomo non ci siamo fermati. Infatti, prima di partire con questa puntata monografica ancora una volta, ci sono delle novità di cui è bene parlarvi e di cui vi lascerò introdurre da Giacomo.
Esatto, ciao a tutti. Innanzitutto ricordiamo che in questo periodo di pausa, oltre alle vacanze di Pasqua, al Festival del Giornalismo e quant'altro, nel mezzo c'è stato anche il compleanno del buon Jacopo, che ancora deve riprendersi dai postumi dei festeggiamenti. Allora, dicevamo, novità per quanto riguarda la Cripta di Media. Da oggi siamo anche su Sentieri Selvaggi, il sito di il quotidiano di critica cinematografica, e avremo una rubrica Horror and Sci-Fi nella quale metteremo i link ai podcast, e quindi ci potrete ascoltare non solo sul sito di Radiofonica, ma anche su Sentieri Selvaggi. Ogni mese ci sarà un articolo su un argomento che decideremo noi, che riguarderà comunque il nostro genere preferito.
Quindi seguiteci non solo sulla nostra pagina Facebook, dove comunque vi proporremo anche il link di Sentieri Selvaggi ogni qualvolta, oltre che ascoltarci, volete leggere comunque le nostre opinioni e recensioni riguardo sempre il cinema di genere.
Assolutamente. Allora adesso andiamo a introdurre l'argomento di oggi. Che dici, Jacopo?
Assolutamente. Abbiamo parlato spesso del cinema europeo ultimamente, delle novità come sempre provenienti dall'altra parte dell'oceano, ma è giunto il momento anche di parlare un po' di quello che è il cinema di genere in Italia, quindi soprattutto di quello che è un po' stato l'excursus italiano nel cinema horror. Diciamo che, come sempre abbiamo detto nella cripta, raccontare la storia del cinema horror significa comunque un po' avere l'ambizione di narrare un po' l'evoluzione culturale, sociale, spesso antropologica dell'uomo e della sua forma di aggregazione complessa più importante, ovvero la società. In Italia, appunto, nel bel paese, l'impatto di questo genere è stato caratterizzato da tempistiche al solito differenti rispetto a quello che è avvenuto nelle altre parti del mondo. Prendiamo per esempio la Germania con l'età dell'oro dell'espressionismo, ma in ogni caso in maniera ugualmente significativa fu la sua portata analitica e critica, soprattutto rispetto alla condizione materiale e immateriale della società italiana di quegli anni. Per troppo tempo, infatti, la critica cosiddetta ufficiale ha snobbato completamente un capitolo importante della nostra storia cinematografica, concentrandosi principalmente sulla vena un po' più autoriale e stilistica della stagione prima neorealista e poi del cinema di impegno civile poi degli anni 70, tenendo quindi in qualche modo nascosto, occultando il ruolo e l'impatto che invece la cinematografia popolare, il cinema di genere, hanno avuto nella crescita e nello sviluppo della settima arte in Italia nel trentennio che va dai primi anni 50 al finire degli anni 70. Infatti, per molto tempo il cinema di genere italiano non è esistito, confinato un po' nell'alveo oscuro e screditato dei film di serie B, giusto?
Giusto, e poi c'è da dire anche che c'è una differenza abbastanza grande tra il nostro cinema di genere, in particolare il nostro cinema dell'orrore, e quello ad esempio americano, che è forse quello che fa tendenza più di tutti gli altri. Abbiamo detto tante volte della componente sociale di questo genere, abbiamo parlato di Romero, di tutto quello che è venuto dopo, dell'importanza, delle caratteristiche di questo genere per raccontare la società. Ecco, in Italia questo si può dire che non sia avvenuto attraverso l'horror. Altri generi hanno raccontato l'Italia, citavi appunto il neorealismo, soprattutto pensiamo alla grande stagione della commedia all'italiana e poi il cinema d'impegno civile, se vogliamo anche il poliziottesco anni 70 a suo modo ha raccontato le problematiche della società dell'epoca.
Come poi anche i film peplum, lo spaghetti western sono indicativi del fatto che nonostante tutto i grandi artigiani in Italia siano riusciti comunque ad avventurarsi nel cinema di genere con successo.
Esatto,
non è un caso che...
Esatto, però ecco, diciamo che questi generi, il western, il peplum, l'avventura,
e l'horror, fantastico, perché di sci-fi c'è qualcosa,
esatto, poco, ma qualcosa c'è, non hanno raccontato il paese come magari hanno fatto gli stessi generi in altre nazioni, però ecco, hanno, questi generi sono stati più il territorio dove sperimentare probabilmente sulla forma. Tu mi citavi la fantascienza, in Italia la fantascienza ha avuto una stagione, ha avuto vita brevissima, alcuni film di Bava, di Margheriti negli anni 60, però ecco, la fantascienza non ha mai attecchito molto nel bel paese, tutto sole, mamma e mandolino, ecco.
Esattamente, per quanto poi il cinema di genere più di altri è interessante perché ha raccontato più che altro alcune caratteristiche della nostra società italiana. Non è un caso che per esempio sia nel poliziottesco sia, come vedremo, nel cinema comunque horror italiano, la cosa che emerge di più cosa sono? La connotazione e la descrizione delle grandi città, un certo tipo di frenesia, le musiche, ma addirittura i vestiti comunque di un'intera generazione, per cui è sempre uno specchio interessante attraverso il quale riflettere comunque su quelli che sono stati i mutamenti anche nel nostro stesso paese.
Assolutamente. Ecco, andando a parlare di horror italiano, incominciamo dalle origini, ovvero dal filone gotico inaugurato da gente come Riccardo Freda e Mario Bava.
Esattamente, sì, perché giustamente, come accennava Giacomo, c'è una differenza culturale come sempre rispetto all'America, ovvero in un paese dove l'influenza culturale e narrativa è stata decisamente più forte, quindi l'Europa, quindi quello che è il fascino del vecchio continente, indubbiamente non poteva altro che riflettersi anche nel nostro paese, dove sicuramente un genere come lo slasher non avrebbe mai attecchito. Non è il caso che, diciamo, come date idee del cinema gotico italiano, non è un caso che si parli appunto di gotico più che di film horror in senso stretto, sia proprio il 1957, dove esce appunto i film I Vampiri di Freda, che si avvale innanzitutto della grandezza di alcuni collaboratori di prim'ordine, per esempio la fotografia di Mario Brava e le scenografie di Benny Montresor. Il risultato in questo caso è un ottimo prodotto artistico che però non riuscì a sfondare al botteghino. Non inganni il titolo, perché il classico di Freda non è un film sui vampiri in senso stretto, bensì un riuscitissimo connubio tra i sinistri rimandi storici, il solito, la vicenda di una sanguinaria contessa, in questo caso Elizabeth Bathory, il tipico armamentario poco gotico anglosassone, quindi maniero fatiscente e scienziato pazzo, Mariscelli Docet, e una spruzzata di sano realismo all'italiana dovuta all'innesto nella trama stessa di che cosa? L'inchiesta poliziesca, che troveremo poi nel filone successivo, e soprattutto il rapporto tra femminilità e mostruosità, giocato sul confine infatti del protoerotismo e della morbosità. Ancora una volta, quindi, cosa esce? Che sicuramente una certa pregevolezza di molti interventi tecnici, come la trasformazione dell'attrice Gianna Maria Canale, realizzata da Bava, con lo stesso metodo usato da Ruben Mamalian per Jekyll. E I Vampiri comunque non ebbe un grande seguito, ma sicuramente fu un capitolo portante per iniziare a riflettere sulla possibilità comunque di innestare a un livello narrativo tematiche che esulavano da quelle tipiche della commedia e del giallo in senso più stretto.
Esattamente, di Freda poi ricordiamo altri film come Lo Spettro e L'Orribile Segreto del Dottor Hitchcock, uno dei miei preferiti, con Barbara Steele, che era una storia altamente morbosa su questo dottore, questo chirurgo che faceva degli strani esperimenti che lo spettatore scoprirà solamente.
E a proposito di Barbara Steele, dobbiamo parlare di un altro film importante del 1960, quindi
abbiamo
successivo.
Parlato sì tantissime volte di La Maschera del Demonio di Mario Bava, che è il film che certamente segna il punto di non ritorno del genere, segna l'inizio vero e proprio, nonostante I Vampiri sia di qualche anno prima, e che cambia notevolmente i connotati del genere. Di La Maschera del Demonio abbiamo già parlato in passato, nelle scorse puntate, se vi ricorderete. Un film di Bava che invece al quale tengo particolarmente, secondo me è uno dei più belli, dopo ovviamente La Maschera del Demonio, è Reazione a Catena, che è un film che riflette, che lavora molto sulla forma, sulla narrazione, cioè questa storia di delitti che ognuno ne influenza un altro, non ci sono mai due delitti compiuti dalla stessa mano, appunto Reazione a Catena, ed è un film che tra l'altro anticipa tantissime caratteristiche del genere. Pensiamo anche alla famosa uccisione con quella lancia che trafigge i due amanti sul letto, che poi sarà ripresa paro paro in Venerdì 13 di Sean Cunningham. Un altro regista molto importante per quanto riguarda il gotico è certamente Antonio Margheriti, che molto spesso si firmava Anthony Dawson. Citiamo qualche film, Danza Macabra, bellissimo, che poi lui stesso avrebbe rifatto qualche anno dopo con Klaus Kinski, il titolo era Nella stretta morsa del ragno.
Film che vi consigliamo assolutamente di vedere, innanzitutto perché Kinski, che fa Edgar Allan Poe, è una cosa che voi, esatto, non vi potete perdere. E poi perché racconta bene, diciamo c'è una dinamica soprannaturale, quindi c'è il pretesto per un racconto raccontato in una locanda dove proprio lo stesso Kinski, attraverso le parole di Poe, inizia la narrazione. Un classico sicuramente che può avere delle tempistiche molto diverse, dicevamo, dal cinema dell'orrore a cui siamo abituati, un po' più lente, sicuramente un po' più letterare rispetto a quella che è un po' la grammatica cinematografica, ma imperdibile in ogni caso.
Sì, sempre di Margheriti ricordiamo anche I lunghi capelli della morte, La Vergine di Norimberga con Christopher Lee, e anche un altro regista che ha diretto due film a noi molto cari, come Il mulino delle donne di pietra e La notte dei diavoli, ovvero Giorgio Ferroni, al quale siamo particolarmente affezionati perché è nato proprio qui a Perugia.
Esattamente, quindi ragazzi, per chiunque fosse di Perugia non può assolutamente perdersi entrambi questi titoli. Tra l'altro, La notte dei diavoli, come giustamente accennava Giacomo, per il solito trivial comunque della cripta di Midian, non fa altro che allungare un episodio di un altro film di Mario Bava. Poi sarà voi, nostri ascoltatori, riuscire a capire di quale film stiamo parlando.
Diamo un aiuto, un episodio di Mario Bava, ecco.
Eh sì, e possiamo dire che il film è del 63, ma non diciamo altro.
Stop. Allora, adesso abbiamo parlato del gotico, prima di passare ad un altro genere, sottogenere dell'horror italiana, piccolo break musicale.
Sì, e in qualche modo con questo break musicale vi facciamo capire anche come ci sia sempre stato un legame stretto con il cinema gotico e horror all'italiana, anche con una serie di artisti in questo caso autori importanti che si sono comunque distinti anche in altri film di genere italiano, in quanto qui vi presentiamo un brano di Ennio Morricone, il buon Ennio, con la colonna sonora di un altro thrilling, come si chiamavano al tempo, all'italiana, che è Chi l'ha vista morire, di Aldo Lado, del 1972. Questo è il main theme tipico di Morricone. A dopo.
Yeah.
Eccoci tornati in studio e ovviamente il filone gotico non si esaurisce con i titoli e i registi che abbiamo citato poc'anzi, ce ne sono molti altri, però ecco, abbiamo deciso di citare i principali. Ricordiamo anche, magari, che so, così mi viene in mente ora, Camillo Mastrocinque e la Cripta dell'Incubo, però ecco, registi che hanno affrontato sporadicamente il gotico, che magari provenivano da altri generi, come ad esempio la commedia. Ricordiamo tanti film con Totò fatti da Mastrocinque, ma anche da altri registi. Allora, siamo negli anni 70 adesso, e quando parliamo di anni 70 non possiamo non citare Dario Argento. Anche di lui ne abbiamo parlato fino allo sfinimento quasi, e ricordiamo in questa serie magari l'importanza che ha avuto per il genere nel suo insieme.
Sì, perché
magari
diciamo che
l'input che ha lanciato, esatto, per altri registi, ecco, con Argento nasce il sottofilone del giallo e del thriller all'italiana. E soprattutto a noi ci interessa in questa sede, anziché affrontare i suoi film, dei quali magari ne abbiamo già parlato molto spesso, ci interessa affrontare magari, ecco, l'Argento produttore, quello che poi avrebbe dato il via alle carriere di altri registi. Sempre negli anni 70 ci sono altri nomi che non possiamo non citare: Umberto Lenzi, Sergio Martino, Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust. Ecco, Lenzi e Martino attivi soprattutto per quanto riguarda il giallo e il thriller, forse di horror in senso stretto ne hanno diretti alcuni, sì, di Lenzi penso.
Beh, c'è Gatti Rossi in un labirinto di vetro,
però ecco, più gialli comunque che horror. Di Lenzi penso magari, ecco, a Incubo sulla città contaminata, di Sergio Martino penso ad alcuni titoli fantastici come L'isola degli uomini pesce, che si rifaceva in qualche modo a Lovecraft. Poi c'è Fulci, anche di lui ne abbiamo parlato fino allo sfinimento e non ne potete più. Quindi ecco, magari parliamo adesso di qualche nome più collaterale, più nascosto. Prima però c'è un altro film abbiamo superato da un punto di vista cronologico, ma sul quale torniamo.
Abbiamo una chicca, sì, perché come giustamente diceva Giacomo, Dario Argento è importante perché ridefinisce un attimo le coordinate di quello che sarebbe stato il cosiddetto thrilling all'Argento, ovvero dei film che hanno una struttura particolare e che hanno soprattutto la caratteristica di avere dietro le spalle degli efferati omicidi da parte di un assassino che comunque è un feticista. Quindi ogni volta c'è comunque un assassino spinto da motivi diversi e che trova come sempre nella sua storia, soprattutto a livello infantile, dei traumi che poi lo spingono ad agire. Tant'è vero che Argento segna talmente tanto questo tipo di genere che addirittura anche alcuni autori della commedia all'italiana cercano di fare un'incursione in quello che sarebbe il classico film italiano thriller, che ha degli spunti anche hitchcockiani. Vi ricordiamo un film del 1965, infatti, che si chiama Thrilling, dove tre importanti registi come Carlo Lizzani, Ettore Scola e Gianluigi Polidoro cercano di mettere in scena tre episodi a connotazione tipicamente gialla e tra l'altro dirigendo attori che venivano proprio dalla commedia all'italiana. Ricordiamo infatti Autostrada del Sole con un bravissimo Alberto Sordi, Walter Chiari e Nino Manfredi, un film che, se vogliamo, è un simpatico excursus all'interno del genere di cui vi stiamo parlando.
E ritorniamo negli anni 70, non possiamo non parlare uno dei film più belli che il nostro cinema horror ci abbia regalato, ovvero La casa dalle finestre che ridono. Un anno dopo Profondo Rosso di Dario Argento, Puppi Avati ci regala questa pietra miliare che tra l'altro capovolge gli stilemi del genere, perché noi siamo abituati a pensare al genere horror ambientato in tetri manieri o città oscure, vicoli bui, invece lui gira nella pianura padana, in questi acquitrini, in queste sequenze alla luce del sole, e crea un'atmosfera assolutamente da incubo proprio lavorando su questi contrasti. Di Zedder invece, il successivo horror di Avati, ne abbiamo parlato, se vi ricordate, la volta scorsa parlando di zombie.
Poi la cosa interessante di Avati, come giustamente diceva Giacomo, è che se vi abbiamo detto che molti altri registi minori cercano poi ricopiare Dario Argento ambientando questi film nelle grandi città, vediamo Torino, Milano, Roma e soprattutto Venezia, Chi l'ha vista morire infatti è ambientata a Venezia, come anche poi un altro film meno interessante che è Nero Veneziano di Ugo Liberatore del 78. Al contrario, Pupi Avati che cosa fa? Cerca di ambientare l'horror all'interno della provincia. Non è un caso che, appunto, come sempre, come avrà fatto poi nelle commedie, la maggior parte delle vicende vengono ad essere rappresentate in quella che è la provincia dell'Emilia Romagna, perché ricordiamo che il cinema thriller e horror all'italiana ha più a che fare con la dimensione dell'orrore domestico, il male che in qualche modo si annida, che cosa? Nella chiusura mentale, che spesso porta alla follia.
Esatto, certamente un orrore dove, lo dicevamo prima con Jacopo, viene a mancare la figura del mostro classico nel cinema horror italiano. Quasi mai c'è la figura di una creatura mostruosa, vuoi per esigenze di budget, vuoi perché in Italia non c'è mai stata un'effettistica paragonabile a quella del cinema americano, ad esempio. Questo è anche uno dei tanti motivi per cui la fantascienza non ha mai avuto uno sviluppo concreto. Con questo non voglio dire ovviamente che non abbiamo avuto effettisti di prim'ordine, Sergio Stivaletti, Docet, insomma. Ecco, forse come unica creatura del cinema italiano mi viene in mente Caltichi, un film sempre di Freda con gli effetti speciali di Bava. Ecco, però sono piccole eccezioni sporadiche. Un altro regista degli anni 70 che raccoglie l'eredità di Argento e la porta avanti è certamente Massimo Dalla Mano, che ha diretto diversi gialli, diversi thriller, anche degli erotici, tutti di ottimo livello, ma almeno un paio di horror, ovvero Il Dio chiamato Dorian, una rilettura del ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, e soprattutto Il Medaglione Insanguinato, perché con Nicoletta Elmi, un film bellissimo girato a Spoleto che vi consigliamo di recuperare.
Poi vi consigliamo come piccolo film, anzi due piccoli film che secondo me meritano di essere visti, perché poi alla fine sono grandi film. Uno è interessante perché in qualche modo c'è anche parte di quella che è la caratteristica dell'impegno civile del 1971, e Hanno cambiato faccia di Corrado Farina, se non mi sbaglio.
Giusto, grandissimo,
interessantissimo
film.
Perché innanzitutto c'è come sempre un Adolfo Celi in forma eccezionale, e poi perché è una rilettura proletaria della storia di Dracula, tanto è vero che c'è questo industriale sconosciuto che vive tra l'altro in una lussuosa casa fuori città che appunto
si chiama Nosferatu, tra l'altro,
ed è appunto Adolfo Celi. E la cosa simpatica è proprio questa vicenda dove un po' tutte le caratteristiche del mito comunque del Conte Vlad vengono rilette in chiave politica, tant'è vero che non ci sono i lupi fuori dalla casa ad impedire all'ospite di uscire, ma delle 500 che
geniale,
lo minacciano con
geniale,
questi
esatto.
Fari accesi addosso.
Sì, c'è appunto questo parallelismo tra capitalismo e vampirismo che certo sotto alcuni aspetti certamente il film è un pochino datato, però è uno specchio incredibile dell'epoca.
E poi invece del 1971 ritorniamo ancora una volta a parlare di Lado con La corta notte delle bambole di vetro, un film che innanzitutto non è ambientato in Italia ma è ambientato in un'altra delle città magiche per eccellenza. Infatti si doveva chiamare all'inizio Malastrana, proprio come il quartiere di Praga in cui sono ambientate le vicende. Il film è molto bello, non tanto oltre per il titolo che come sempre in quegli anni non ha nulla a che fare con la trama in senso stretto, ma cerca di richiamare un po' quelle che sono le atmosfere dei titoli d'argento, ma perché tutto è narrato dal protagonista che vive una condizione di morte apparente che gli è stata indotta, perché come sempre a seguito di un'indagine in cui lui non riesce più ad avere notizie di una sua amica, finisce per avere a che fare con una setta particolare che ancora una volta richiama un po' quelle idee di massoneria, quindi di segreti che non riescono mai arrivare alla luce del sole. Quindi la vicenda è interessante proprio perché c'è questo non morto, anche se non è propriamente uno zombie, che vede attraverso occhi esterni la vicenda. E niente, vedetevelo assolutamente, reperitelo in edizione in DVD che se non mi sbaglio è uscita da qualche anno.
E spostiamoci negli anni Ottanta, accennavamo prima alle produzioni di Dario Argento, ci sono sostanzialmente due registi portati avanti da Argento che sono Lamberto Bava, figlio del grande Mario Bava.
Quello di Fantaghirò, poi Lamberto Bava, diciamolo.
Fantaghirò, sì, un prodotto rispettabilissimo. E Michele Soavi. Di Bava Junior ricordiamo soprattutto Demoni, che probabilmente è il suo film più bello.
L'85 ormai.
L'85, esatto. E Michele Soavi, ricordiamo L'esordio di Deliria, prodotto non da Argento ma da Gio D'Amato, del quale ricordiamo, sempre restando in tema di horror, alla matriciana Anthropophagus con Serena Grandi,
il feto
strappato di Serena Grandi, che altro non era che Trippa o qualcosa del genere, insomma.
Che poi Soavi, ricordiamolo, è quello che con quell'incursione nel 1994, diciamo che ha fatto una trasposizione almeno delle atmosfere del nostro buon Sclavi con Della morte e dell'amore, con
sì,
Rupert Everett.
Che certamente segna la fine del genere, dell'horror all'italiana.
Beh, forse vale la pena raccontare, sempre per parlare di Umbria, L'arcano incantatore di Pupi Avati, che sicuramente recupera delle atmosfere più gotiche e quindi è un film che a me piace abbastanza, e parliamo ormai del, appunto, 96.
Esatto. No, sempre ritornando su Michele Soavi, citiamo i due altri film, cioè i suoi film più belli, appunto Deliria, ma anche La chiesa dell'Argento avrebbe prodotto poi anche nel 1991 La setta. Insomma, ecco, Deliria, La chiesa, La setta sono la sacra triade di Michele Soavi, ecco. Se poi ci vogliamo mettere anche Della morte e dell'amore, ben venga, ma ecco. Sempre negli anni Ottanta, invece, allontaniamoci un attimo dalle grandi produzioni, dal nome di Dario Argento, c'era un piccolo film che non tutti conoscono, ma che sia io sia Jacopo amiamo tantissimo. Parliamo di Il nido del ragno, un film del 1988 diretto da Gianfranco Gianni e scritto da Gianfranco Manfredi, che molti ricorderanno come scrittore, sceneggiatore, autore
Magia Rossa, di, libro, esatto, poi
Magico Vento, anche Magico Vento per la Bonelli, Shanghai Devil, Volto Nascosto, insomma un nome di tutto rispetto.
Oltre che Zombie Tutto il Mondo Unitevi, un album che vi consigliamo vivamente di recuperare. E come giustamente diceva Giacomo, sul finire degli anni Ottanta poi le cose cambiano, ovvero quello che è l'approccio dato da Argento negli anni Settanta, che comunque ha spopolato con una serie di film che vi consigliamo comunque di vedere, perché sicuramente c'è Che fine ha fatto Solange, dove comunque c'è anche un Fabio Testa inaspettato.
Cosa avete fatto a Solange? Sì, grandissimo film di Dalla Mano. Sì.
Assolutamente, Lisa e il diavolo di Mario Bava, Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, comunque, ed altri film. Negli anni Ottanta, in qualche modo, l'influenza ancora una volta del cinema americano torna a essere molto più forte anche nei film di Dario Argento di quel periodo.
Esattamente, poi però ecco, via via il genere continuerà fino alla sua morte naturale, continuerà a scemare fino al nulla cosmico, possiamo dirlo, perché poi negli anni 90 il cinema horror italiano muore, Soavi è confinato alle produzioni televisive, Bava Junior lo stesso, pensiamo a Fantaghirò, Fulci muore proprio nel momento in cui sarebbe dovuto tornare in auge con una produzione di Argento, Maschera di Cera, che poi sarebbe stato diretto da Sergio Stivaletti.
Ecco. Tuttavia, come sempre, come spesso è successo al nostro cinema italiano di genere, sono poi gli americani stessi a ricordare, a recuperare alcune delle pellicole di cui vi abbiamo parlato. Tarantino lo ha dimostrato in più occasioni, d'altronde sempre del 78 anche quel maledetto Treno Blindato, da cui poi nasceranno alcune idee per Bastardi senza gloria. E lo stesso Wes Craven, ovvero il padre di Scream, ammette che in qualche modo l'influenza nella costruzione dell'assassino di Scream riprende proprio un'idea del 1972 La Dama Rossa uccide 7 volte di Miraglia, con una splendida, come sempre, Barbara Boucher, che in quegli anni imperversava come bellezza nelle pellicole del tempo.
Pensiamo anche a Tim Burton, al mistero di Sleepy Hollow, che è un omaggio dichiarato al cinema di Mario Bava, soprattutto La maschera del demonio. Ecco, allora, siamo in chiusura, una parola, due parole solamente su quello che è il cinema horror italiano oggi, dopo gli anni 2000, nell'epoca del digitale. Ci sono tantissimi registi giovani che grazie alle nuove tecnologie continuano, insomma, a proseguire gli stilemi del genere. Ci sono tanti nomi che, ecco, non riescono ad uscire in sala, e pensiamo, ne cito uno solamente che abbiamo già citato altre volte, Lorenzo Bianchini, un grandissimo regista. Avevamo parlato di Custodes Bestie nella puntata relativa a Lovecraft, ricordiamo anche L'Idris Quadrade di Trezzo, primo film, e Across the River, l'ultimo film di 2 anni fa, che è uscito, ai noi, in DVD solamente per il mercato estero.
Non vi parliamo di Zampaglione per ovvi motivi, però
non,
insomma,
parliamo di Zampaglione,
sempre
però
di produzioni.
Lo salutiamo.
Sì. Beh, speriamo di essere riusciti in maniera esaustiva un po' a raccontarvi una storia che sicuramente è abbastanza ricca di spunti e di pellicole. Vi invitiamo comunque a dare un'occhiata su internet, perché su YouTube ultimamente potete trovare quasi per intero la maggior parte dei titoli che vi abbiamo citato. Quindi ci vediamo venerdì prossimo, quindi ci vediamo il primo a questo punto di maggio, ma non lo so, perché dipende un attimo se riusciremo con la radio ad
dalle
esserci,
esigenze
ma
di redazione, insomma. Intanto noi vi salutiamo dalla cripta
ancora una volta, Jacopo e Giacomo, alla prossima puntata, ragazzi.
Ciao.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.